Ci congediamo con qualche dispiacere per la verità da Ella Fitzgerald, per tornare a chiudere invece il filo diretto di stamani con Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani. Non è la prima volta che ci sentiamo a Radio Padania Libera e questo naturalmente rafforza l'indizio dell'associazione a delinquere.
Quindi, naturalmente.
Da delinquente a delinquente, io ti saluto, Maurizio.
Allora, buongiorno Farabutto, mettiamolo così. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania. Anche io ascoltavo con piacere la Fitzgerald e dopo tutto quello che abbiamo sentito forse ci piacerebbe continuare ad ascoltarla. Allora.
Ecco Maurizio, dall'inizio tu ti sei occupato di tener viva l'attenzione anche dal punto di vista politico in un panorama nel quale i politici hanno fatto scena muta su queste vicende. Si discute di tutto in Italia ovviamente, si fanno polemiche su qualsiasi cosa, ma se si analizza sul cosa si fa polemica si scopre che il 99, oserei dire, 99% delle volte si fa polemica su cosa che è destinata a svanire all'indomani e di nulla rilevanza. Quando siamo davanti invece a un coacervo, a un insieme, a una massa di questioni come quelle che emergono dalle inchieste citate, Toghe Lucane, Why Not, Poseidone, e quando siamo davanti a una massa di questioni che riguardano veramente la struttura del potere e la gestione del potere a livello istituzionale, dei soldi pubblici, del modo di far politica nella prassi, beh, in quel caso la politica fa scena muta. In questo deserto di silenzio, diciamo così, va oggettivamente riconosciuto un fatto. Non lo dico naturalmente per elogio, perché ormai ci conosciamo da un po', siamo tra diciamo gli associati di più antica data, perché io gli altri non li conoscevo. E li ho conosciuti,
stai recuperando, però.
Li sto recuperando perché mano a mano mi piace diciamo sapere di almeno con chi sono associato a delinquere, no? Perché vorrei saperlo anch'io, diciamo. Di che persone si tratta, appunto, e dicevo, in questo deserto di silenzio, oggettivamente hai cercato di tenere viva l'attenzione, ma facciamo un po' il punto, perché i filoni sono tanti, lascio a te di fare il punto su quel che è stata la reazione a queste vicende, anche dopo i casi clamorosi di perquisizioni di cui abbiamo parlato in questi giorni. C'è stata qualche movimento, qualche reazione? Ieri abbiamo parlato con Maurizio Turco e abbiamo parlato dell'interrogazione parlamentare che ha giustamente cercato di riportare la questione anche a livello nazionale. Non mi pare che sia stata seguita da alcuno, né commentata da alcuno, non è entrata certamente a far parte del dibattito delle diverse forze politiche, anche se se apre un quadro dell'Italia drammatico, spaventoso, stando alla fase in cui siamo, cioè alla fase di inchiesta. Non è un giudizio, non è una sentenza, però quello che viene già fuori adesso, ed è in parte ampiamente documentato, abbiamo visto prima, no? Il caso del procuratore capo che informa gli indagati, che toglie un'inchiesta e la dà a un altro, il quale per tutta risposta indaga la giornalista, beh, è evidente, non è un'elucubrazione, sono dei fatti. Così come la gestione dei fondi pubblici che ne viene fuori, ci sono moltissimi punti di domanda. Insomma, tutte questioni sulle quali bisognerebbe riflettere. Sul territorio, lì, che succede?
Ma io direi che sul tema sulla questione del gravissima, chiaramente, del tentativo un po' di mettere il bavaglio a quella stampa che come Radio Padania si sta occupando di quanto avviene in Basilicata, in Calabria, io credo che si sia detto molto. Credo che si sia detto però molto poco, forse quasi niente, su altre gravi situazioni su cui il CSM tace, su cui il ministro Mastella tace, e che sono le situazioni di palese incompatibilità, grave incompatibilità ambientale, che dobbiamo registrare tuttora perduranti all'interno della Procura della Repubblica di Catanzaro, all'interno della Procura della Repubblica di Matera. Per le cose che sono state raccontate, per le cose che abbiamo detto, noi abbiamo per esempio con Marco Cappato, che è stato qui in Basilicata, europarlamentare radicale, siamo ritornati su questa questione, abbiamo chiesto di nuovo di valutare con attenzione la possibilità di trasferire il procuratore Mariano Lombardi, il procuratore di Matera Chieco, ebbene su questo, tranne le eccezioni della stampa lucana, poi bisognerebbe vedere anche chi l'ha ripresa e come l'ha ripresa, praticamente abbiamo emesso silenzio. Non, finché lo diceva solo Bolognetti, vabbè, poteva anche andare, il sottoscritto emetta silenzio, si è aggiunta la voce di Marco Cappato, si è aggiunta la voce magari di Maurizio Turco, niente, nessuna reazione, di questo non si discute, ma è normale che possa rimanere per esempio nella sede di Catanzaro il procuratore Lombardi, con quello che sappiamo, alla luce di quello che sappiamo? Secondo me in un paese normale questo non dovrebbe accadere, così come non dovrebbe accadere che anche indirettamente si indaghi sulla procura di Matera, indaghi sulla procura della Repubblica di Catanzaro, che sta svolgendo indagini delicate in Basilicata su alcuni magistrati della procura di Matera e non solo della procura di Matera. Io credo che su questo ci sia silenzio, consentimi, lo hai detto tu, però ci terrei a tornarci. La dolcissima Chiara Spagnolo, a cui va tutta la mia solidarietà evidentemente, e il quotidiano della Calabria, che svolge un lavoro meritorio su queste vicende, però non ogni partito, mi dispiace dirlo, non ogni partito, c'è un partito che sicuramente è estraneo, c'è un movimento politico che è sicuramente estraneo, in Calabria come in Basilicata, e io questo, scusami, consentimelo, vorrei dirlo anche ai cittadini, perché poi, lo diceva ieri Maurizio, quando si va alle urne, magari si va a votare per quelli che producono lo sfascio che è sotto gli occhi, e non per chi si fa carico e si carica dell'onere magari di proposte di riforma in varie direzioni, riforme istituzionali, riforme elettorali, riforme della giustizia, riforme, beh, per noi ci si lascia soli sul territorio, sui territori, e si vota magari per quelli che sperperano occasioni di sviluppo. Ne parlavi ancora ieri, è stata molto interessante quell'intervista, consentimi di ritornarci. Gli 81 miliardi di euro piovuti al sud, facevamo il parallelo, no? Facevate il parallelo. Come sono stati usati in Irlanda, in Grecia, in Spagna? Cosa hanno prodotto lì quei soldi? E cosa hanno prodotto, o meglio, forse sarebbe meglio dire, cosa non hanno prodotto invece questi denari, questo fiume di denaro investito, piovuto sul meridione d'Italia, in Calabria, in Sicilia, in Puglia, in Basilicata, eccetera. Ecco, su questo io credo che il dibattito non ci sia, su questo non si discute. Le commissioni antimafia, la commissione antimafia a Catanzaro, la commissione antimafia a Potenza, io credo che a poco serva, francamente. Sarebbe forse meglio forse tentare di far partire una commissione d'inchiesta su questo, su altro. Sarebbe forse meglio, andando nella direzione opposta a quella voluta magari da Lorenzo Cesa, che i controlli sulla spesa, sui fondi europei, li esercitasse non il livello locale, regionale, ma direttamente l'Unione Europea e l'Olaf o non so chi altro, vista la situazione, che è ovviamente però una situazione che va contestualizzata e va letta anche alla luce di un sistema che noi da sempre definiamo partitocratico, e che io insisto, la Basilicata e la Calabria sono da questo punto di vista, abbiamo detto nei giorni scorsi, caso Basilicata, se vuoi anche caso Calabria, come simbolo del caso Italia. Ecco, rappresentano perfettamente quello che sono i danni prodotti dal regime partitocratico, dalle oligarchie partitocratiche, da questa Italia fatta di caste, che non sono solo caste però della casta dei politici, ma anche la casta dei magistrati, quelli che magari non indagano, quelli che, consentimi, magari, come diceva e ha detto più volte Marco Pannella in una conversazione, nelle conversazioni settimanali con Bordin, che quando magari viaggiavano sulle autostrade della Sicilia e vedevano intere città che sorgevano abusive, ebbene non si sono accorti di niente, magari su quello non hanno indagato. Ecco, un inquirente credo che vive su un territorio, non dovrebbe vederle queste cose, come mai non le vede? Poi certo, se sentiamo il procuratore di Catanzaro De Magistris, che parla di decine di società all'interno delle quali magari ci trovi i politici, ci trovi l'imprenditore, o meglio sarebbe dire lo pseudo imprenditore, e magari ci trovi anche il figlio del magistrato, e allora poi inizi a farti delle domande credo assolutamente legittime. Su questo Radio Padania, il quotidiano della Calabria, il quotidiano della Basilicata, il resto, Carlo Vulpio, Viviano, certo qualche giornalista che ha scritto, però per esempio, ma insomma io insisto, scusami, questo signore che ha appaltato, c'ha l'appalto a Rai 1, il signor Bruno Vespa, quello che fa Cogne, 150 trasmissioni, i plastici, queste robe qui, su Valletopoli, una sola trasmissione sul caso Basilicata, sul caso Calabria, su quanto avviene nelle procure della Repubblica, su queste robe qui non l'ha fatta, come mai?
Sì, no, tu fai bene a rilanciare questa domanda retorica, perché in realtà, appunto, la questione è talmente di interesse pubblico che dovrebbe essere la TV pubblica, diciamo, a parlarne, evidentemente, per logica. Anche perché quello che viene fuori è proprio una questione di struttura, no? È questo che colpisce anche, che ci ha tenuto desto l'interesse. Perché altrimenti facciamo, è come dire, dopo aver letto di queste inchieste e di quello che ne viene fuori, il fatto di seguire l'ordinario dibattito politico diventa surreale. Ti sembra gente che parla a vuoto, no? Che gira intorno al vuoto, perché non vai alla sostanza.
Sì, magari seguendo il dibattito lucano sul Partito Democratico uno rimane leggermente sconvolto, insomma.
Mi immagino ancor più sul territorio. Altra questione che ha sempre a che fare con lo stesso ragionamento. L'onorevole Turco, che abbiamo sentito ieri, l'onorevole Cappato, avete scritto una lettera aperta al presidente Loiero, proprio nei giorni in cui lo abbiamo appreso un po' su tutti i giornali, il presidente della regione Calabria ha ricevuto delle minacce, no? Delle minacce di morte. In realtà, voi cosa chiedete? Perché mi sembra che fate una serie di domande, diciamo, al presidente della regione Calabria, che sono tutte legate al ragionamento che stavamo facendo poco fa, no, Maurizio?
Certo.
Partono da una domanda fondamentale: come sono state spese le risorse che dovevano essere investite, risorse ingenti, in settori nevralgici per lo sviluppo della Calabria? Perché è tutto lì il problema. Non voglio minimizzare nessun gesto, per carità, le minacce di morti, i proiettili e tutto quanto.
La nostra solidarietà è chiara e riscontrata, e la leviamo di nuovo forte, questo è chiaro, no?
Ecco, però anche qui si parla e si gira un po' a vuoto, perché il punto nevralgico, e questo non ha a che fare solo con la cronaca, ha a che fare con la storia, ha a che fare con l'intervento al sud, che non è certamente una questione di cronaca ma di storia, che continua sotto le forme diverse dei fondi europei, dei fondi nazionali, dei fondi regionali. Chiamali come vuoi, ma sono sempre masse enormi di soldi pubblici che producono cosa, voi chiedete, mi sembra, all'Oiero, no? E gli chiedete anche tante
appunto,
altre cose.
Vabbè, anche domande specifiche, per esempio sul consorzio informatico Tesi, noi spero che al più presto magari...
Ecco, perché poi se non sbaglio, Maurizio, scusami se ti interrompo, però nella realtà calabrese è venuta fuori anche un altro aspetto, diciamo, degno di interesse di questa vicenda, cioè... Nella realtà calabrese, nella già citata inchiesta Why Not, assume un ruolo fondamentale anche un potente leader della Compagnia delle Opere in Meridione, no? Antonio Saladino.
Sì,
e da
sì,
quel
certo.
Che appare dalle indagini, questa Compagnia delle Opere, diciamo, diventa più che una Compagnia delle Opere, che avrebbe anche una sua radice, diciamo, religiosa, cattolica, eccetera, vicina a CL, come tutti sanno, più che una Compagnia delle Opere appare un tessuto connettivo fra affaristi di destra e affaristi di sinistra, per riassumere all'estremo grado.
Beh, io direi
la vicenda
che
Why Not.
Assolutamente perfetta la descrizione.
Ecco.
Al di là poi magari della rilevanza penale, del resto ricordiamo bene, marzo di quest'anno La Stampa, un articolo interessantissimo, descrive un po' tutta questa situazione e parla di quello che è stato trovato magari presso gli uffici di Antonio Saladino, parla di elenchi in cui tu da una parte trovi il nome del politico, di destra, di sinistra, di centro, e a fianco trovi il nome per esempio di quello che deve essere assunto, che ne so, in questura, in prefettura, alla regione Calabria, ma sono elenchi, credo, anche abbastanza, mi sembra di aver capito, anche abbastanza consistenti, e quindi credo che questo ci offra uno spaccato interessante sul ruolo esercitato dall'esponente della Compagnia delle Opere Antonio Saladino. Poi certo sulla rilevanza penale di tutto quello che è emerso vedremo che come andrà a finire, però insomma ci sembra, come giustamente hai detto tu, no, una sorta di trade union di questo sistema affaristico, partitocratico, e il ruolo di Saladino credo che sia molto interessante di analizzarlo da questo punto di vista, ma la verità è che noi a volte, scusami se uso una frase un po' forte, abbiamo l'impressione che le 'ndrine partitocratiche siano in competizione, o a volte magari si mettono d'accordo, magari chi lo sa, anche all'interno di qualche società pubblico-privato, si mettono d'accordo con le 'ndrine, quelle dell''ndrangheta. Laddove, per esempio, se noi analizziamo sempre questo dibattito di Soverato, si parla di un 70% di fondi, di denari, di risorse che all''ndrangheta arrivano dal fiorente traffico degli stupefacenti, ma di un altro 30%, che è un 30% però importante, che deriva dall'accaparramento delle risorse pubbliche. E allora io per esempio riflettevo su una considerazione avanzata dagli inquirenti di Catanzaro, laddove si dice: ma se vogliamo veramente sconfiggere la criminalità organizzata bisognerebbe andare a colpire quel 30%, perché è lì che si va a incidere in quel bacino di tessuti, di rapporti politici, finanziari, bancari, che rendono la 'ndrangheta una delle organizzazioni più potenti del mondo. Ecco, sui flussi finanziari, su queste robe qui, la Commissione antimafia, ma noi per esempio abbiamo chiesto all'Oiero, in questa Italia delle emergenze, in questo sud dell'emergenza continua, prima lo spagnolo parlava dell'emergenza ambientale, certo, rifiuti in Calabria, e noi abbiamo un'altra emergenza, saliamo di qualche chilometro, qualche centinaio di chilometri, e ci spostiamo in Campania, dove anche lì, a quanto pare, insomma, si potrebbe ipotizzare che grazie all'emergenza sulla Monnezza, magari si sono fatti un po' di affari e poi siamo arrivati a vedere ciò che di incredibile è successo nelle settimane scorse, con l'Interland napoletano invaso da fiumi, tonnellate di Monnezza, con un'emergenza che magari anche lì dura 10 anni, emergenza, emergenza, ancora emergenza. Questo è il paese in cui l'emergenza è normalità e in cui ciò che è o dovrebbe essere normale, un inquirente che indaga, un giornalista che scrive, diventa l'eccezione che conferma la regola. Siamo messi davvero, ma davvero male da questo punto di vista. Ecco, su questa emergenza, anziché invocare l'esercito, i paracadutisti sulla Sila che brucia, no? Forse sarebbe meglio, certo, cercare di far funzionare ciò che normalmente dovrebbe, ecco, funzionare. Magari, scusami, che ne so, dare maggiori dotazioni agli inquirenti e magari non far mancare la benzina, che ne so, per le auto di scorta, perché anche questo, su questo magari ci si dovrebbe interrogare, il che, insomma, sarebbe cosa buona e giusta. Ministro Mastella, CSM, su questo attendiamo una parola chiara, chiara, lo ripeto. Ieri Maurizio, noi parlavamo di trasferimenti, lui probabilmente ha rincarato la dose, con Marco Cappato parlavamo di trasferimenti, lui ha rincarato la dose, diceva, qua bisogna chiedere forse le dimissioni, insomma, per manifesta incapacità perlomeno. Ecco, su questo mi sembra, ma pare che tutto taccia, no? Il mondo politico sia abbastanza silente.
Ecco, tra l'altro,
si capisce, vista la trasversalità e le ipotesi di reati, si capisce, certo, anche perché.
Io parlavo ieri, io citavo le parole di Falcone sulla questione dei fondi pubblici, che poi vedo essere la stessa questione che mette in primo piano questa serie di inchieste, no? Anche lo stesso PM De Magistris sottolinea questo aspetto, perché poi tutta la macchina, diciamo, funziona col soldo pubblico. E diceva Falcone, giusto appunto, che la questione degli stanziamenti, dei fondi, degli aiuti per i partiti al mezzogiorno è un serbatoio di voti. E fino a quando può andare avanti la meridionalizzazione di certi partiti? Cosa accadrà sul mercato comunitario, l'Europa? E lo stiamo vedendo nelle inchieste da cui abbiamo preso spunto, cosa sarebbe accaduto, quello che già temeva Falcone. Ecco la ragione per cui la teoria delle due Italie, una europea al nord, una africana al sud, potrà essere contestata soltanto dopo la sconfitta della mafia, che ripristinando condizioni minime di accettabile convivenza civile, permetterà le basi dello sviluppo, cioè questo va sradicato. Io faccio il parallelo fra queste parole di Falcone e quelle che ha pronunciato lo stesso PM De Magistris, perché qua siamo